cominciamo la diretta di oggi. Andiamo alle notizie, però non tanto studiare le notizie sul coronavirus, perché già si parla tanto di questo, ma soprattutto voglio chiederti, Giuseppe, dal punto di vista spirituale, cosa succede con questo coronavirus? Come si spiega spiritualmente che l'Italia è stato il paese più colpito di tutta Europa, quando l'Italia è più cristiana di altri paesi in Europa? Perché proprio l'Italia è stata la più colpita?
La Cina sta esportando in tutto il mondo e l'Italia sta esportando in Europa. È arrivata anche in Sud America, uno che è stato in Italia, in Brasile, è arrivato uno dall'Italia. Come mai l'Italia sta... Guarda, il fatto è che questa emergenza del virus sta mettendo a nudo la realtà in Italia, va bene? Guarda, forse ci farebbe bene di dare un'occhiata storica panoramica un po' dappertutto nel mondo. Diamo un'occhiata a tutto il pianeta, no?
Okay.
Cioè, storicamente dove siamo adesso? Va bene. In che fase storica questo virus, questa maledizione sta colpendo il mondo? Storicamente, anche in base alle profezie di Daniele 2, siamo alla fine di cosa? Di quello che fu l'impero romano, che furono le gambe della statua di Daniele 2, che poi divennero i piedi, che poi diventeranno 10 dita, che sono la continuazione dell'impero romano che c'è ancora. Cioè il ferro presente nei piedi della statua proviene dalle gambe della statua che rappresenta Roma, no? Quindi la testa l'oro Babilonia, le braccia d'argento Medo Persia, il bronzo dello stomaco la Grecia e le braccia Medio Persa, poi il basso ventre la Grecia, va bene, che il bronzo, e poi le gambe di ferro che rappresenta la dittatura ferrea di Roma, e poi questo ferro si trasmette nei piedi che mischiata all'argilla, che rappresenta il Medioevo, rappresenta la frammentazione dell'impero romano, che poi invece diventano le 10 dita, e le 10 dita sono appunto le 10 nazioni che si uniranno in Europa e seguiranno l'anticristo. Abbiamo spiegato nel corso biblico questo. Allora, dando un'occhiata al mondo da questo punto di vista, siamo storicamente adesso alla fine dell'impero romano. Va bene, questo per via del fatto che l'impero romano è stato, diciamo, continuato dal Sacro Romano Impero, va bene, quello cattolico, che poi è durato fino a Garibaldi ufficialmente, e che per influenza mondiale, però, a livello di cultura cattolica, dura ancora in tutto l'Occidente. Va bene. Noi sappiamo che dalla caduta di Roma, che è stata nel 476 d.C., l'impero romano ha continuato a sgretolarsi sempre di più, come appunto Daniele 2 abbiamo visto ci profetizzava. E poi vediamo Daniele 2,45, se mi vuoi dare una scrittura, vediamo la pietra di Dio che sgretola e frantuma la rimanenza di questo impero, va bene, e di tutti gli imperi. La pietra rappresenta naturalmente Armageddon, non me lo vuoi leggere? La pietra è Gesù Cristo.
Daniele 2,45.
Sì.
Proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro.
Capito, il ferro, cioè come c'è l'oro e la testa Babilonia, l'argento abbiamo detto che è Medio Persia, il bronzo abbiamo detto il basso ventre rappresenta la Grecia, e abbiamo detto che il ferro rappresenta le gambe, che è Roma, va bene?
Sì.
Quindi questa pietra sgretola tutto questo, lo distrugge nella profezia di Daniele 2,45, ed è Armageddon. Allora, il Gran Dio?
Il Gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione.
Allora, ci siamo?
E dicevi, dove siamo noi adesso, in questa immagine?
Adesso siamo nei piedi di questa statua, siamo proprio sull'orlo, alla vigilia delle 10 dita, che già si sono più o meno formate, no? Sono 10 nazioni europee, c'è Macron che offre il suo potenziale nucleare a tutta l'Europa, lui l'ha offerto, c'è la Russia che bussa alla porta con il suo potenziale nucleare, queste sono le 10 corna più l'11esimo la Russia, che in base a Daniele 7 si uniranno. Allora, la Chiesa Cattolica, ma adesso non voglio approfondire questo, che è nel corso biblico, ho studiato,
sì,
ragazzi.
Sì.
La Chiesa Cattolica disperatamente, e voglio parlare di questo oggi, però inutilmente cercato di prendere il posto dell'impero romano. Dal 476, quando l'ultimo imperatore romano, che si chiamava Romolo, è caduto ai barbari, la Chiesa Cattolica è subentrato. E da lì ho cominciato a chiamarsi Sacro Romano Impero, che voleva che Roma continuasse, voleva usufruire di quella potenza. Cioè i papi, in chiave religiosa, hanno promulgato, diciamo, quell'agonia, no? E l'hanno addirittura chiamato Sacro Romano Impero. La Chiesa Cattolica diventa Roma. Assolutamente bizzarro, no? Cioè, oppure la Chiesa di Roma. Roma non c'entra niente con la Bibbia, va bene? Cioè, quindi, l'Impero Romano è tutto quello che vuoi, tranne che sacro. Però questi religiosi hanno preso un abbaglio, una grande cantonata a sacralizzare Roma. Il Sacro Romano Impero cattolico cade, come abbiamo detto, ai tempi di Garibaldi, 1860-70. Va bene, e nasce l'Italia Unita, questo lo sappiamo tutti. Però Apocalisse 17 ci dice che lì c'è un dragone con sette teste, no? Che la sesta testa è appunto l'impero romano. Abbiamo studiato nel corso biblico. Mm-hmm. Cioè, quindi, le sette teste del dragone, Apocalisse 12, 11, 13 e capitolo 17, quindi sono diversi capitoli, capitolo 11, capitolo 12, capitolo 13, capitolo 17, c'è una bestia o dragone con sette teste, va bene? E queste sono le sette teste, sono di nuovo un po' come della statua di Daniele 2, che lì ce n'erano cinque, partiva a Babilonia, perché quando Daniele riceve la profezia nel 550 a.C., comincia da Babilonia, l'impero attuale, perché le due imperi precedenti, Egitto e Assiria, erano passati. Quindi alle cinque di Daniele 2 devi aggiungere le due di Apocalisse 17. I imperi sono sette.
Mm-hmm. Sì, sì, sì.
D'accordo. Ed erano appunto Egitto, Assiria, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, e poi c'è l'impero dell'Anticristo, che ancora non è arrivato, che in totale sono sette imperi, imperi mondiali però, che c'erano imperi regionali, quelli la Bibbia non li conta. Allora, a questo punto, dove siamo adesso storicamente? Perché questo coronavirus adesso è significativo a questo punto? Ora, diciamo questo, Papa potrebbe rappresentare, va bene, spiritualmente, a livello spirituale e religioso, l'ultimo imperatore romano, quello che abbiamo detto si chiamava Romolo, quello che è cascato insieme a Roma nel 476, quando crolla.
Il Papa rappresenta l'imperatore romano?
Sì, perché questo è Roma, è sempre Roma, è sacro Romano Impero, il Sacro Romano Impero che è la Chiesa Cattolica, è sempre Roma. Siamo ancora negli ultimi giorni dell'impero romano che è tenuto vivo dal Papa, dalla Chiesa Cattolica, Sacro Romano Impero. Quindi nessuno veramente ha mai vinto Roma finora, completamente. Perché tutti hanno sempre voluto impossessarsene. Mm-hmm. E Napoleone, e Hitler, e Mussolini, e tutti quanti hanno sempre voluto, tutti volevano la dittatura, la potenza, la ricchezza di Roma. E quindi, infatti, quando i tedeschi si ritirarono davanti alla Seconda Guerra Mondiale, davanti agli americani, e ovunque facevano battaglie a Monte Cassino, di qua e di là, Roma si sono ritirati di corsa, non volevano che distrugge la città, virgolette, sacra, la città eterna, virgolette, perché la storia l'avrebbe tacciati come villani. Allora i nazisti sono ritirati per evitare di fare una guerra a Roma. Comunque, sì, lo evitarono anche in tante altre città, ma Roma specialmente, avevano paura di passare alla storia come mostre. E quindi nessuno ha mai veramente distrutto Roma, l'unico è stato Nerone che gli ha dato fuoco. Quindi Roma distrugge se stessa. Va bene, quindi tutti volevano impossessarsene e usarla, però Roma crolla. Roma antica, l'impero romano antico crollò, cioè implose anzi per le troppe tasse, la corruzione, le perversioni sessuali. Quindi un po' come l'Occidente di oggi, l'Occidente sta facendo suicidio, l'Occidente si sta suicidando, non hanno più valori di niente, di famiglia, di genitori, di religione, di sesso, niente, è una fogna, capito?
Sì.
Quindi come Roma cade nel 476, così oggi l'Occidente sta cadendo. Siamo all'orlo della caduta perché sta sorgendo il settimo impero che gli darà il colpo di grazia, va bene? E chissà che questo virus è stato creato ad hoc dal diavolo anche in questo contesto. Comunque, guarda caso in tutta l'area occidentale, cioè stavo pensando l'altro giorno, cioè nell'Occidente, cioè qual è l'Occidente? L'Occidente sono tutte le nazioni, questo è l'Occidente, la cui cultura è chiaramente basata sulla cultura di chi? Dell'impero romano, come Roma fu basata in grande parte su quello greco, no? E quindi la nazione più colpita di questo coronavirus qual è in Occidente?
È l'Italia.
L'Italia!
Ma perché?
Perché è una cosa spirituale.
Sì, ma qual è il collegamento con l'impero romano?
Il diavolo ce l'ha, il diavolo odia l'Italia. La nazione che più il diavolo odia, ancora più dell'America, ancora è l'Italia. Perché? Perché l'Italia c'è ancora la bandiera alzata dell'impero romano, attraverso la Chiesa Cattolica che è diventata romana. Cioè da cristiana, non è la Chiesa cristiana, la Chiesa Cattolica cristiana, è la Chiesa Cattolica romana. Questi qua sono diventati romani, sono diventati. Quindi questo è certamente uno dei segni che l'impero romano è giunto a capolinea, cioè sta per iniziare questo settimo impero mondiale. La Roma è la sesta testa del dragone, abbiamo fatto il calcolo prima, no?
Sì, sì, sì.
Quindi è la settima testa del dragone che vediamo nell'Apocalisse, cioè è l'anticristo. Va bene? E perché la settima testa possa generarsi, come dice Apocalisse 13, la ferita fu guarita e fu risuscitata, eccetera, tornò in vita, perché questa settima testa possa essere creata, bisogna che avvenga la morte di Roma, la morte del Sacro Romano Impero, deve morire. E quella è la fine della Chiesa Cattolica. Va bene? E subentrerà l'ecumenismo, queste cose qui. Quindi, ma fino a che ci sarà un Papa del quale tutti i regnanti di Occidente devono andare a inchinarsi, tu vedi, tutti devono andare in Occidente, non vengono, non viene Xi Jinping dalla Cina, eccetera,
no,
non vengono qua.
No.
Però tutti gli occidentali, tutte le nazioni in Occidente devono andare dal Papa a baciargli la mano, inchinarsi, sottomettersi. Era lui che nominava l'imperatore europeo, era lui del Sacro Romano Impero. Quindi, fino a che ci sarà un Papa dal quale tutti i regnanti di Occidente devono andare a inchinarsi, cioè da Putin a Obama, a Trump, alla Merkel, i reali di Spagna, e perfino regimi socialisti come l'Argentina di Cristina Kirchner, il comunista Fidel Castro, c'è una foto lì del Fidel Castro che stringe la mano al Papa,
sì,
Bergoglio?
Sì, sì, sì.
Ce l'hai?
Mm-hmm.
Questo prodotto dal giornale inglese, leggi, Pop.
The Pope meets Fidel Castro in intimate and familial encounter.
E quindi il giornale inglese The Guardian e dice il Papa incontra Fidel Castro in un incontro familiare e intimo. Fidel Castro è un super ateo, va bene? È quello che ha messo in prigione tutti i leader cristiani a Cuba. Però anche lui ha dovuto stringere la mano al Papa. Perché? Perché Cuba è molto cattolica. Cuba fa parte dell'Occidente. Quando è andato in Bolivia, che è Morales, quello che l'hanno fatto scappare qualche mese fa, dalla Bolivia, che gli ha regalato un crocifisso blasfemo, crocifisso sulla falce a martello. E questo falso Papa l'ha accettato. Poi qualcuno con più di sale nella zucca gli ha detto guarda che non puoi accettare. E dopo ha corretto dopo e dice ok, allora niente, non so che fine ha fatto sto coso. Ma
quindi, comunque, guarda, quindi dicevi che tutto questo mostra che l'influenza dell'impero romano è ancora forte ed è per questo che il diavolo sta attaccando Italia,
ecco,
per completamente distruggere,
esatto,
il sesto impero per poter portare
il settimo
dell'anticristo.
Bravo.
Giusto?
Sì, per questo che il diavolo tra le nazioni a cui la nazione che lui ha scelto per mandare il virus, innanzitutto, è l'Italia.
Mm-hmm.
Poi magari, chissà, ci sarà una nazione che diventerà ancora più infetta, non lo so. però è singolare che è cominciato proprio in Italia. Perché?
Sì, io mi chiedevo anche perché, visto che ci sono nazioni molto più anticriste in Europa che l'Italia, perché l'Italia deve soffrire più di altri, che non è così male in Italia?
Beh, sì, però ci sono nazioni più anticristo, però l'Italia è più colpevole. Mm. Perché è più colpevole
perché
l'Italia?
Sa più verità.
Ha ricevuto più luce. Sono 2000 anni di cattolicesimo che c'ha. Mm-hmm. Cioè, fin quando sono arrivati questi papi, cominciando, mi pare, dai papi dei tempi di Paolo VI e Papa Giovanni XXIII, che loro hanno aperto all'ecumenismo. Hanno aperto il comunismo, l'ecumenismo, facevano riunioni ad Assisi con tutti i pagani, gli indiani, gli indù, gli animisti, insomma tutte le religioni sataniche del mondo. Loro hanno fatto una mucchiata lì, una zuppa nauseabonda. Erano papi che dalla faccia sembravano pecorelle, no? Cioè, gli mancava solo il battesimo dello Spirito Santo, poveracci, ma loro non ci credono al battesimo della Pentecoste, credono che Spirito Santo un po' d'acqua al bambino, poi invece no, non è un bambino appena nasce gli dà lo Spirito Santo, ma ti vuoi svegliare? Non è biblico. E comunque il Sacro Romano Impero, dicevo, cattolico, deve cadere per fare spazio al nuovo impero che già sta sorgendo, quello dell'Anticristo che viene. Va bene? Il Vangelo del diavolo è sparso dappertutto ed è perversioni sessuali, ateismo, mancanza di rispetto, mancanza di togliere l'autorità ai genitori, passarla ai politici, come adesso questi politici, c'è quella ministra spagnola che dice i bambini non appartengono ai genitori, ma appartengono al governo, allo Stato. Hai visto il giornale, l'abbiamo letto,
sì,
in radio?
Sì, sì, sì.
Cioè praticamente il mondo è pronto per l'Anticristo. La domanda è: come cadrà la Roma Vaticana? Domanda da fare. Quello che vedo io, non credo che cadrà del tutto, perché anche il diavolo vorrà usarla come, vorrà usare Roma. Magari qualche religioso andrà lì, metterà una bomba atomica e farà saltare tutto per aria. Non sarei sorpreso. Però, no, diciamo, il cattolicesimo mondiale non può cadere, perché ci sono 1,5 miliardi di cattolici, finti, falsi, qualcuno vero, qualcuno sul serio, la maggioranza sono tutto tradizione, l'acqua santa, eccetera, ma non sono veri cattolici. Il vero cattolicesimo era quando credevano nella Bibbia. Adesso non credo più nella Bibbia. Questo Papa qui non crede nella Bibbia, lui crede che veniamo dalle scimmie, lui ha portato la Pachamama lì offrire gli incensi alla Pachamama.
Vuole battezzare alieni.
Gli incensi gli hanno offerto dentro il Vaticano. Cioè praticamente è rimasto forse lo 0,1% di cristianesimo lì, magari giusto quelle croci attaccate al collo che hanno. Il cattolicesimo vero si trova nei fedeli che vanno nelle chiese, gente addestrata perfettamente a non leggere la Bibbia, perfettamente addestrata che solamente il prete ti può confessare, è addestrata a baciare i piedi della statua, eccetera. Cioè praticamente, purtroppo che la chiesa protestante è arrivata quasi allo stesso livello, perché la stragrande maggioranza dei protestanti una volta infuocati adesso sono addormentati più o meno come i cattolici, capito? Quindi tra protestanti e cattolici non è che c'è quella gran differenza oggi. I protestanti conoscono più Bibbia e sono ancora più colpevoli perché non la predicano, non evangelizzano. Va bene, quindi io vedo che la Chiesa Cattolica non cadrà del tutto, però sarà ingolfata, la vedo. Andiamo a Apocalisse 13, per cortesia, lì leggiamo un po'. Sarà ingolfata la Chiesa Cattolica, divorata, direi, da quell'ecumenismo mondiale che è una mucchiata di religioni che non ci si capisce niente. Cioè, più che ecumenismo mondiale, è anarchia religiosa, anarchia. Ognuno vuole i suoi diritti, io devo adorare il mio Buddha, cosa c'hai tu da dire a me? Niente, assolutamente, adora tranquillo. E qua arriva l'Indù, dice io sono Indù, adoro, in India c'hanno 330 milioni di idoli, e quindi loro diranno abbiamo il diritto di avere 330 milioni di idoli. E il Papa tranquillo, li bacia i piedi, e c'è lui tranquillo a fare la scenetta dell'umile che bacia i piedi, bravo. Quindi la via della Chiesa Cattolica, cioè il cadavere che rimane, insomma. Prego per i poveri cattolici sinceri, veri cattolici nelle chiese che veramente credono sul serio a quelle statue. Gli hanno insegnato, capito? Anche io ero così. Cioè io mi dà nessun fastidio. Poi quando leggo Esodo capitolo 20 che dice non fatevi statue, non fatevi incisioni, non fatevi sculture, dico cazzo, non ho capito niente questi qua. Il secondo comandamento dice non fatevi sculture, e allora hanno tolto il comandamento e si sono tenute le sculture. Adesso i comandamenti cattolici sono 9, non sono 10. Hanno preso uno, l'hanno diviso in due, ma nella Bibbia originale Esodo capitolo 20 dice un comandamento in più che dice non fatevi sculture, il secondo comandamento, che poi le chiese ortodosse, le chiese protestanti ce l'hanno ancora, invece i cattolici l'hanno tolto, e questo è un'altra abominazione. Dimmi.
Sì, dicevi che il Vaticano non cadrà del tutto, non sarà distrutto, ma seguirà l'anticristo.
Sarà ingolfato, sarà ingoiato dal dragone, dall'ecumenismo.
Non tutta la Chiesa cattolica, solo il Vaticano, vero? Perché
la Chiesa cattolica, tranne i nati di nuovo, la sposa di Cristo, i cristiani veri.
Ogni credente dovrà decidere per se stesso. Solo la gerarchia seguirà l'anticristo, vero?
No, no, anche i cattolici lo seguiranno, i cattolici che non sono nati di nuovo.
Che non possono discernere la verità.
È come in Germania, chi ha sostenuto Hitler? Gli evangelici, la Chiesa protestante. La Chiesa protestante, come dicevo, sono diventati come la Chiesa cattolica morta. I veri protestanti sono in giro a predicare il Vangelo, invece i protestanti nominali erano lì a sostenere Hitler. E sono le Chiese evangeliche che hanno innalzato Hitler. E in Italia... E quando viene l'anticristo, i cattolici mondiali seguiranno l'anticristo, tranne i veri cattolici cristiani. Ci sono i cattolici romani e ci sono i cattolici cristiani, non è lo stesso, non tutti capiscono che sono due cose diverse.
Quindi saranno ingannati dal falso ecumenismo praticamente.
Sì, ingannati dall'ecumenismo, perché questi predicano la pace, come dice l'anticristo verrà, Daniele
sì.
11:21, l'anticristo verrà a portare pace, nel nome della pace verrà a conquistare il mondo, perché oggi nella pace si fanno le bombe atomiche, nel nome della pace si fanno gli eserciti, nel nome della pace gli americani sono andati a invadere l'Iraq, l'Afghanistan, tutto nome della pace. Una volta erano più onesti, dice no, io conquisto perché sono un figlio del diavolo, mi voglio conquistare, voglio potere, dice Hitler, e conquisto tutti. Ma Hitler era più onesto. Adesso invece questi qua sono più disonesti, perché fanno finta, capisci, andiamo in Libia, in Siria, in Iraq, dappertutto a portare la pace. E così ecco che partono i Marines dall'altra parte del pianeta per andare in Afghanistan a bombardare tutto perché loro portano la pace. Capisci?
Sì.
E allora, però ricordiamoci, 3 miliardi di cristiani al mondo, più o meno. Quindi l'anticristo ha messo lì questo marionetta lì in Vaticano, che questo qui non è cristiano, è un gesuita questo qua. Quindi per guidare la Chiesa Cattolica, la distruzione. E infatti la Chiesa Cattolica non esiste più. Non esiste più, infatti le vocazioni sono crollate tutte. E i preti sinceri, onesti, che vogliono sposarsi, non li fanno sposare. I pedofili li tengono. I soldi dell'offerta vanno tutti a pagare per la pedofilia, tutti o quasi tutti. Cioè non esiste la Chiesa Cattolica, esistono solo dei cattolici che sono stati indottrinati a andare in chiesa, a battersi il petto, a prendere la comunione, portare i soldi, pagare 8 per 1000... Però pregare che i veri cattolici nati di nuovo, che ce ne sono,
che
vadano dal prete, che signor prete, ma non ci siamo qua dottrinalmente, noi non vogliamo essere la Chiesa Cattolica Romana, quindi è la Chiesa Cattolica Cristiana, potete togliere, cioè Roma, cioè non, già legge la scrittura, Apocalisse 13,
sì.
11 a 14,
Apocalisse 13, 11 a 14. Poi vide un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita, e operava grandi prodigi sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. e seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita.
Ok, allora se avete fatto questo biblico, questo qua lo conoscete benissimo. Un'altra bestia, la prima bestia è quella che esce dal mare l'anticristo, mm-hmm. verso 1, la seconda bestia verso 11 è il falso profeta che ha due corna simili a quella di un agnello. Agnello rappresenta Gesù ovviamente, però parlava come un dragone, quindi è un po' mm-hmm. come questi religiosi si attaccano al collo una croce e si presentano come cristiani ma parlano come dragoni, mm-hmm. cioè regalare l'Europa agli islamici, le chiese agli islamici, farle pregare nelle chiese agli islamici, cioè praticamente... Cioè quello che l'Islam non ha potuto fare con la guerra, questi falsi profeti gliele stanno regalando loro. È un po' come, capito, un traditore dentro il regno di Dio. Cioè questo qui l'hanno eletto Papa, questo dimostra che condizioni disastrate che è la Chiesa Cattolica. Leggere uno così, un gesuita, non si può leggere un gesuita e fare il Papa. Non lo sapete che i gesuiti non sono cristiani? Non lo sapete, scusate, quelli sono politici. Ci sarà magari qualche cristiano per sbaglio, ma io ancora non è che ne ho visti molti. Poi dice la piaga mortale è stata guarita, verso 12. Cioè, sta parlando della sesta bestia, Roma, che è stata ferita dal cristianesimo, che Roma è diventata cristiana per brevissimo tempo, tempi di Costantino. Però viene guarita nel senso che Roma viene unita di nuovo. Ci sono 10 nazioni dalla zona dove era Roma che si uniranno in base a profezie di Daniele 7. Andiamo avanti.
Ah, una domanda.
Dimmi.
Allora, dicevi che il fatto che Italia è stata più colpita di altre nazioni europee è perché è la strategia del diavolo per distruggere quello che è rimasto dell'impero romano. Ma alcuni si chiedono se questo virus è forse mandato da Dio. È forse una punizione da parte di Dio contro i peccati dell'Italia, dell'Europa, di tutto il mondo. Ci sono anche siti su internet che dicono che questo virus è un flagello di Dio.
Flagello di Dio.
Allora, è Dio o è il diavolo che lo manda?
Io personalmente credo che anche riguardo alle varie disgrazie che sempre colpiscono il mondo, cioè terremoti, alluvioni, tornado, e poi anche le guerre, i cataclismi, eccetera, io credo che si trattano opere del diavolo, va bene? Cioè, certamente abbiamo visto nella Bibbia che a volte è Dio che colpisce, ma solamente quando per giudicare, per punire. Cioè quando Dio colpisce non c'è nessun dubbio, perché non rimane niente di Sodoma e Gomorra, capisci? Quando Dio colpisce è solamente per punire, quindi è solamente quando una certa coppa di iniquità che trabocca che allora egli, il giusto giudice, manda punizioni. Va bene, e non è ancora il tempo, l'ira di Dio comincia in Apocalisse 15, dopo il rapimento, abbiamo studiato nel corso biblico. Quindi quando Dio ha usato Israele per fare guerra, ti faccio un esempio, per punire i popoli di Canaan, quelli che sacrificavano i loro figli ai diavoli, no? Ai demoni, mm-hmm. in Canaan, che poi divenne la terra di Israele. Allora Dio usò Israele per fare guerra ai popoli di Canaan, per punirli, perché erano... Oggi i figli si offrono al diavolo tramite l'aborto. A quel tempo lì si bruciavano agli idoli, però anche i bambini abortiti oggi, i feti che buttano nell'immondizia, li bruciano. Quindi non è cambiato molto, no? Quindi, oltre a essere delle guerre di Israele contro i cananei, erano giudizi finali. Cioè, lo stesso come Dio fece, per esempio, con il diluvio universale, il fuoco su Sodoma, su Gomorra, c'è la Pompei italiana che... E Pompei è la cosiddetta Sodoma italiana che Dio ha distrutto col Vesuvio. Quindi quando Dio mette la mano non è nessun dubbio che è Dio.
Ok, perché è un giudizio.
Sì, nel Vecchio Testamento Dio puniva tramite le maledizioni, no? C'erano maledizioni che Dio mandava nel Vecchio Testamento, però Galati 3:13 dice Cristo si è preso le nostre maledizioni diventando maledizione. Le maledizioni che il mondo merita, sono i fulmini, si sono scaricati su Cristo e ora in Cristo possiamo essere perdonati. Però il mondo che non accetta Cristo è ancora in pericolo di dannazione se non accetta Cristo. Quindi quando una sciagura invece, al contrario, è fine a se stessa, senza scopo, allora non è di Dio ma è del diavolo. Cioè Dio non manda una punizione all'Italia, al Brasile, alla Cina, alla Norvegia, alla Romania, alla Danimarca, alla Francia, cioè tutto il mondo sta maledicendo, un virus qui, un virus là, cioè praticamente ci sono 40 nazioni che hanno il virus. Questa non è maledizione di Dio, questo qui è un attacco satanico. Il diavolo ha il potere di fare questo e lo sta facendo. Però guarda caso il focolaio nell'Occidente è l'Italia, che l'Italia è la base dell'Occidente, una base che politicamente conta zero, però spiritualmente è ancora il Sacro Romano Impero, non c'è più le armate, ma i leader dell'Occidente devono andare ancora a umiliarsi davanti a lui, spiritualmente è lui il capo a livello spirituale, per via del 1,5 miliardi di cattolici che lo seguono. Quindi Dio non manderebbe queste maledizioni come questo virus che uccide indiscriminatamente persone di qualsiasi nazione, credenti, atei, bambini e per la maggioranza anziani più deboli. Questa è un'opera di Satana, capito? Mm-hmm. Semplicemente sì, il diavolo vuole riempire il suo soggiorno dei morti. Mm-hmm. Va bene, come dice in 1 Pietro 5. Cosa dice? Vai, 1 Pietro 5 per favore e Apocalisse 6. Pietro 5, 8.
Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Capito? Il diavolo va attorno cercando chi può divorare, in questo caso attraverso il coronavirus. Apocalisse 6, 7, 8.
Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce della quarta creatura vivente che diceva, vieni. Guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro l'Ades.
L'Ades è il soggiorno dei morti.
E fu dato loro potere sulla quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra.
E con il coronavirus.
Questo l'abbiamo spiegato ieri.
Hai capito, sì. Si chiama coronavirus perché questo batterio, questo coso, è a forma di corona. Capito? Il germe è una corona e quindi lo chiamo coronavirus. Allora, domanda, dobbiamo noi credenti in Cristo temere il coronavirus, i suoi virus e le malattie? Io dico assolutamente no. Noi non dobbiamo temere Luca capitolo 9 verso 2, per favore, e 19. Luca 9 e 2.
Luca 9, 2. E 19. Li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire i malati. Verso 19. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male.
Quindi, se noi siamo cristiani nati di nuovo, va bene? Se siamo cristiani mentali, nominali, di una religione settaria, allora abbiamo da preoccuparci. Se invece siamo cristiani nati di nuovo, veri, che dentro di noi c'è Gesù, allora abbiamo il potere di Gesù in noi, possiamo imporre le mani agli ammalati, possiamo guarirli, e se non funziona, che non guariscono, continuare a farlo. Come quando evangelizza per 10 anni, quello non vuole convertirsi, continua a evangelizzare, prima o poi qualcuno si convertirà. E così continuate a pregare per gli ammalati, continuate a pregare e vedrete miracoli, lo dice il Signore. Guarda, vuoi sentire una parola di Gesù?
Sai, it's comforting.
C'è qui una piccola nota.
It's comforting to know.
E allora, è confortante sapere.
Sapere che il virus viene dal diavolo, perché sopra il diavolo abbiamo autorità, possiamo vincerlo.
Ecco.
Il Signore ci ha dato la arma, la strategia come vincere
la
il diavolo.
Strategia.
Ma se devi lottare contro Dio, se il virus viene da Dio e devi lottare contro Dio, non hai nessuna speranza.
Non ti difendi da Dio.
Quindi gioiamo che viene dal diavolo, perché è possibile vincerlo.
Brava, ottimo
punto.
Thank
you, Jesus.
Bravissima. Gloria a Dio, viene dal diavolo. Fratelli, viene dal diavolo, e qui c'è la buona notizia: abbiamo potere sopra il diavolo.
Amen,
va bene?
Amen.
Guarda, io c'ho qui un appunto, qui un messaggio che Gesù mi ha dato a proposito. Vuoi sentirlo?
Sì.
Gesù dice: amati figli diletti, io vi ho portato tutta la potenza di cui potrete mai avere bisogno. Ed ecco, il diavolo e le sue malattie sono sotto i vostri piedi, e niente potrà farvi del male. Perché? Perché io sono il vittorioso, io sono nel vostro cuore e il nemico è sotto i miei piedi e sotto i vostri piedi. Non dubitate dunque, ma credete. Usate la potenza che io vi ho dato. Comandate, ordinate al maligno, al suo male, alle sue malattie di uscire. Fatelo con fede. Fatelo con determinazione nel mio nome e il maligno vi ubbidirà, perché così io ho disposto. Alleluia, amen. Grazie Signore.
Grazie Gesù, grazie
Alleluia.
Gesù.
Alleluia, grazie Gesù. Come anche, grazie Gesù. Paolo, figlio di Dio, apostolo, ha testimoniato su questo. Filippesi 4,13 ha detto: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Alleluia,
grazie, gloria, gloria a te Gesù, amen, amen, amen.
Amen. Quindi in conclusione, perché il diavolo sta riversando tutte le sue maledizioni a livello di coronavirus sull'Italia? Perché il diavolo odia l'Italia. Guardate in Europa qual è la nazione odiata in Europa politicamente, che la prendono in giro? L'Italia.
È vero, sì.
I tedeschi lo prendono in giro. Io sono stato in Danimarca, sono stato in Scandinavia. Cioè, gli italiani sono classificati serie B da tanta gente. Mi ricordo che guidavo la macchina in Danimarca e mi facevano il dito, sai, segno blasfemo, solamente che era la targa italiana.
Ai, 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 ai.
Capito? I cari danesi. Ai, ci ai, sono ai. Anche pecore in Danimarca, però...
Si credono superiori?
Sì. Cioè, ti ricordi, hai visto nella storia anche quando, perché l'Italia si è arresa, seconda guerra mondiale, i nazisti si divertivano a uccidere i cristiani, gli chiamavano vigliacchi i cristiani. Infatti quando ero in Inghilterra, che ero fidanzato là in Inghilterra diversi anni, tanti, nella mia vecchia vita, e la mia fidanzata un giorno è ritornata a casa e mi ha detto: sai, mi hanno raccontato la storia dall'Italia, un amico, e mi ha detto che siete un branco di codardi, vigliacchi, voi non avete avuto coraggio di combattere come hanno fatto invece gli inglesi e come facevano anche i tedeschi, voi invece siete, mi hanno detto così, che siete dei vigliacchi e codardi, che avete avuto pure di combattere. Cioè il mondo odia l'Italia, cioè a livello politico e... Cioè, infatti Salvini si lamentava sempre, i politici si lamentano sempre che i tedeschi li prendono a pesce in faccia gli italiani. Perché? Da una parte perché sono gelosi, va bene? Sono gelosi gli italiani, perché gli italiani sono i primi nel mondo per tante cose: cucina, moda, lirica, i tenori, la musica. Cioè no, gli italiani non li batte nessuno, quindi sono un po' gelosi. Per esempio la cucina francese c'è un grande nome, ma io ho girato tutto il mondo, il ristorante francese non ne trovi neanche uno, niente, il ristorante italiano dappertutto, perché non può competere. Due, il diavolo odia l'Italia perché, come detto, siamo agli ultimi giorni dell'impero romano e deve distruggere l'Italia. Quindi il diavolo cosa fa? Sobilla l'odio, sobilla la gelosia. Io a quei tempi là non potevo rispondere a questa mia ragazza lì, non sapevo, io innanzitutto mi ha offeso, non so che modo di insultare un fidanzato è questo qua, però gli abbiamo fatto una zucca piena, gli hanno fatto, però oggi potrei rispondergli e dirgli: guarda che Mussolini aveva solo il 22% di sostegno in Italia e l'80% degli italiani non voleva fare la guerra, d'accordo? Tra cui c'era anche mio padre. E non ci credeva nella guerra. L'Italia era disastrata, era a livello dell'Albania militarmente. Cosa va a fare la guerra? Capito? L'unico lì che era deciso era solo Mussolini e quattro gatti. L'Italia è entrata in guerra forzata, obbligata. Invece Hitler ha combattuto perché loro ci credevano nel loro Adolfo Mostro, capito? E inglesi perché difendevano la patria. Gli italiani difendevano niente. Infatti hai visto anche nella prima guerra mondiale gli italiani hanno combattuto con onore perché difendevano la patria, disorganizzati come erano, però hanno combattuto, hai visto i garibaldini eccetera, gli italiani non erano fascisti la stragrande maggioranza, quindi non ci credevano in quella battaglia, in quella guerra, va bene? Va bene. E quindi adesso gli potrei rispondere a questa ragazza qua, però a quel tempi là mi ha preso pesce in faccia. Comunque il punto che voglio fare è questo, che gli italiani sono disprezzati in Europa perché è il diavolo che odia l'Italia, perché la vorrebbe distruggere, perché è così che fa sorgere la sua Germania, la sua Russia, il suo Magog, il suo anticristo, va bene?
Sì.
E questa è la realtà. Comunque girando per il mondo... vi assicuro che io quello che c'è da difendere dall'Italia difendo bene, però no Angela,
Amen. È vero, è vero.
Per testimoniare che difendo bene l'Italia.
Sì, specialmente le pecorelle, perché ci sono tante persone dolci in Italia.
Italia.
Tante.
Infatti tu hai evangelizzato insieme a noi, tutta Europa più o meno, no? E qua, come hai trovato l'Italia?
Sono molto più aperti al Vangelo in Italia. Sono più amichevoli, è diverso. No. Molto più che alla Germania, all'Austria, non parlare della Francia.
No. Non parliamo della Francia. Cioè, come a livello profondità spirituale?
Sì,
com'è?
Sì, molto più profondi gli italiani, ma è vero. In Spagna non sono stata per evangelizzare, quindi non lo so, però Italia è molto, sì, sono cuori più profondi, più aperti, più sinceri.
Tu hai evangelizzato molto in Italia?
Sì, sì, tanto.
Andavi nelle sagre a fare teatrini, giusto? Andavamo anche
sì,
io lì.
Sì, sì, sì.
Anche io mi vestivo con un costume di trovatore, la
sì,
chitarra.
No, sono dolci italiani, anche generosi.
Generosi e dolci italiani, sì. Infatti adesso l'Italia è peggiorata molto, però come dicevo Arianna Fallaci, io sono atea, ma sono un'atea cattolica. Grazie Signore. Allora,
Amen.
C'è qualche altra domanda?
Sì, sì, una domanda veloce che ieri una sorella ha scritto dalla Svizzera, ha detto che anche lì in Svizzera alcuni negozi alimentari cominciano a svuotarsi, alcuni reparti, e dice: noi abbiamo sempre scorta e praticamente tutti ci prendono in giro, anche fratelli. Quindi anche se c'è questa crisi, questi problemi, se tu metti scorta di cibo da parte e suggerisci e consigli ad altri a prepararsi, ti prendono in giro, compreso cristiani. Allora cosa si può fare?
Sì, i fratelli sono stati criticati per quello. Ma ci hanno aggiunto delle lettere che ci hanno ringraziato i fratelli. Grazie a fratello Giuseppe che per dire i tuoi consigli che abbiamo messo il cibo da parte e ci ha salvato da una situazione. Volontariamente che lo metta da parte e che non vuole niente, ma io secondo me fareste bene, cioè, ovunque siete dovete sempre avere una riserva di cibo e di acqua,
sì.
Acqua assolutamente, più che potete, almeno 100 litri a persona di acqua, perché la prima cosa che tagliano è l'acqua, no? Poi se mettono anche microbi dentro. Cioè cibo, mettendoci, ma non cibo brioche, Nutella, ma cibo economico e abbondante, capito? Quindi che so io, 50 kg di ceci, piselli, lenticchie, cose che secche che durano, attenzione ai topolini, attenzione ai scarafaggi, informarsi come conservarli, va bene? E non suonate le trombe, giusto? Non andate delle capre, caproni e caprette a dire io sto costruendo l'arca di Noè perché viene il diluvio, perché vi criticano, no? Non credano al diluvio, saranno portati via, lo capiranno troppo tardi, ma al momento non andate a rivelare i vostri segreti alle capre, va bene, no? Ci sono cose che dovete tenere solamente tra voi e Dio, capito? Ci sono cose che non vanno divulgate. Quando Giuda è andato dai sacerdoti a dire la verità dove Gesù dormiva, non stava dicendo la verità, stava tradendo. Se tu vai a dire la verità al nemico, non sei un veritiero, sei un fesso e una spia. Quindi Gesù a volte andava in posti doveva nascondersi, che volevano ucciderlo. E anche a voi, magari non vi uccidano, non adesso, arriverà anche quello, ma vi criticano. In base a Matteo 24 i cristiani saranno perseguitati, cioè un cristiano già cominciato in Siria, in Iraq, in Afghanistan, cioè i cristiani non possono andare a suonare le trombe, i miei bambini si nascondono là, no, devi stare zitto e nascondere i tuoi bambini, le tue Bibbie, il tuo cibo, capito? Perché poi arrivano i falsi fratelli, Giuda, quindi usare saggezza ragazzi, saggezza, cioè i cristiani a Roma o anche ovunque erano, si nascondevano nelle catacombe, no, andavano in giro, sono le trombe, dov'è la catacomba? Io sono stato nelle catacombe di Roma, le entrate nelle catacombe sono così piccoline che neanche si vedono quasi, basta un alberello davanti e non si vede, un'entrata che era una cosa di 70 centimetri di entrata, una porticella di mezzo metro, 70 centimetri nella montagna, nel monte. Luoghi segretissimi dove i cristiani andavano, vi entravano, io credo, di notte, quando nessuno li vedeva. E dopo i romani li hanno scoperti, scoprivano, però non andavano perché gli angeli li proteggevano. I romani erano terrorizzati ad andare nelle catacombe, dicevano che c'erano spiriti e sono convinto che c'erano spiriti di Dio.
C'erano angeli.
Capito? I romani erano terrorizzati ad entrare nelle catacombe. Diciamo i romani soldati, si facevano anche civili, si facevano anche atei, si facevano seppellire, però che non andavano lì con brutta intenzione, che gli angeli non lo permettevano.
Sì, sì, sì.
È interessante visitare le catacombe.
Grazie Gesù.
Bene, altre domande?
No, no, va bene così. Possiamo mettere
ecco,
un canto?
Quindi abbiamo risposto perché il coronavirus sta attaccando l'Italia. Mm-hmm. Il diavolo odia l'Italia. Odia l'Italia. Succederanno cose terribili in Italia, guerre. Mi aspetto cose brutte in Italia. Pregate, fratelli. Andiamo, Angela.
Amen. Mettiamo un canto e poi leggiamo delle testimonianze dai fratelli e poi facciamo il collegamento in Skype con Angelo e Maria. Ascoltiamo Sotto l'ombra delle ali tue mi rifugierò.
Solo la tua preziosa presenza voglio restare, le tue inaudite profondità io voglio contemplare, l'unzione del tuo spirito, il tocco della tua mano, il sangue di Gesù il risorto, la potenza del mio Dio, la potenza del mio Dio. Preziosa presenza, voglio restare, le tue inaudite profondità, io voglio contemplare, l'unzione del tuo spirito, il tocco della tua mano, il sangue di Gesù, il risorto e la potenza del mio Dio, la potenza del mio Dio. Yeah.